Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Le celebrazioni per il cinquantennale del Concilio Vaticano II proseguono con una nuova tappa, il simposio Sacrosanctum Concilium, gratitudine e impegno per un grande movimento ecclesiale, organizzato dalla Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti in collaborazione con la Pontificia Università Lateranense. Un simposio dedicato al cinquantesimo dunque della prima Costituzione conciliare, quella dedicata alla Sacra Liturgia. Un convegno in programma all'Ateneo Lateranense dal 18 al 20 febbraio. Un convegno che vuole celebrare i 50 anni della Costituzione conciliare sulla Sacra Liturgia promulgata da Papa Paolo VI il 4 dicembre 1963. Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia. C'è Roberta Maccaroni alla parte tecnica, Maria Serena Tullio e Andrea De Angelis sono in regia, Fabio Colagrande con voi al microfono. Per parlare del rinnovamento liturgico del Concilio Vaticano II bisogna situare questo rinnovamento nell'insieme del Concilio stesso e ricordare a tal fine che il Vaticano II irrompe come una nuova Pentecoste, una primavera che apre una speranza di vita nuova e una feconda trasformazione interiore secondo il proposito di divino. Lo ha detto il cardinale Antonio Cagnizzares Lovera, il prefetto della Congregazione per il culto divino, in un messaggio letto il 13 febbraio scorso in sala stampa vaticana per presentare questo simposio. Conoscere bene, rileggere, approfondire e interpretare fedelmente questo concilio nell'unità e integrità del suo insieme costituisce oggi un compito indeclinabile per la Chiesa, ha proseguito il porporato. Noi cerchiamo di approfondire il significato di questo simposio e il significato che ha questo anniversario della prima Costituzione conciliare, innanzitutto con un primo ospite che è con noi al telefono, Monsignor Juan Miguel Ferrer Grenesch, che è il sottosegretario della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti. Monsignor Ferrer, buon pomeriggio e grazie per essere con noi al telefono.
Grazie a lei.
50 anni dopo, che significato ha celebrare questa Costituzione conciliare, la prima?
È importante perché è necessario ringraziare Dio, perché è stato un vero dono per la Chiesa il rinnovamento liturgico, questa esperienza di avvicinamento della liturgia a tutto il popolo di Dio, l'importanza che ha avuto per rinvigorire la spiritualità dei cristiani nelle fonti della parola di Dio e della liturgia della Chiesa, e dopo di aver ringraziato Dio, ringraziare anche i padri del Concilio e tutti quanti hanno fatto possibile questa Costituzione e la sua applicazione posteriore. E dopo c'è anche un impegno, l'impegno di vedere che dobbiamo fare oggi, perché i papi del dopo Concilio, sia Paolo VI, che dopo Giovanni Paolo II con due interventi importanti nella Vigesimus Quintus Annus 25 anni dopo Sacrosanctum Concilium, ma anche in Spiritus et Sponsa 40 anni dopo Sacrosanctum Concilium, ci hanno chiamato a questo impegno per continuare lavorando nel campo di approfondire negli insegnamenti della Costituzione Sacrosanctum Concilium, nel motu proprio per la Congregazione del Culto Divino di Benedetto XVI, Querit Semper, anche ci ha chiamato a lavorare specialmente per aiutare a tutto il popolo di Dio a penetrare nello spirito dell'insegnamento liturgico di Sacrosanctum Concilium. Allora, per questo era necessario fare questo appello a tutta la Chiesa universale per celebrare insieme l'anniversario di Sacrosanctum Concilium.
Che ruolo ha l'azione liturgica nella vita della Chiesa oggi e in particolare nella nuova evangelizzazione?
Noi pensiamo che secondo l'insegnamento di Sacrosanctum Concilium la liturgia è fonte e culmine della vita della Chiesa, ma dopo quando si parla di nuova evangelizzazione dobbiamo tenere presente che è molto collegata alla nuova evangelizzazione e l'evangelizzazione in genere all'iniziazione cristiana. Come fa la Chiesa? per aiutare a che altri uomini e donne diventino cristiani. Il centro dell'iniziazione cristiana sono i sacramenti dell'iniziazione cristiana, il battesimo, la confermazione, anche l'Eucaristia come culmine dell'iniziazione e dopo alimento permanente di questa vita cristiana in tutti, ma dopo perché anche la nuova evangelizzazione e tutta l'azione pastorale della Chiesa ha un punto di riferimento permanente che l'anno liturgico, la presenza di Cristo nella vita degli uomini, la presenza di Cristo che dà compimento alle sue parole: io sarò con voi tutti i giorni fino alla consumazione dei tempi. E allora questo avviene tramite la liturgia. Per questo il Papa Francesco ci ha fatto appello parecchie volte, come lo aveva fatto anche prima e Papa Benedetto, a che non è possibile l'evangelizzazione, non è possibile l'azione della Chiesa nel mondo se non siamo profondamente inseriti nel mistero di Cristo, uniti al Cristo, e questa unione con il Cristo avviene principalmente di un modo originale, avviene tramite la celebrazione liturgica.
Monsignor Ferrere, riprendendo il titolo di questo simposio, di questo convegno, quale grande movimento ecclesiale può scaturire dalla riflessione sulla Sacrosanctum Concilium?
Giovanni Paolo II, all'inizio del nuovo millennio, il nuovo millennio in Eunte, in quel progetto pastorale per la Chiesa del Nuovo Millennio che aveva offerto, segnalava che non era possibile vivere uno degli elementi fondamentali dell'ecclesiologia del Concilio, l'ecclesiologia di comunione, se non c'era anche un spirito di comunione, una spiritualità di comunione. La liturgia è la scuola di questa spiritualità di comunione. La liturgia ci fa sempre prendere la conoscenza e la convinzione di che Dio è al centro di tutto e che la comunione si stabilisce nell'incontro di tutti che ricevono i doni di Dio, il dono della sua parola, il dono dei suoi sacramenti, il dono che lui fa di se stesso tramite queste realtà sacramentali. E allora penso che il grande movimento è questo, è un movimento di una Chiesa che, unendosi al Cristo, sentendosi un solo corpo con il Cristo, capisce ogni volta di più che deve continuare l'opera di Cristo nella terra. Siamo il corpo di Cristo per continuare con la sua offerta di amore, la sua rivelazione del mistero del Padre a tutte le genti.
Eppure, in contraddizione con questa spinta alla comunione ecclesiale, la liturgia diventa a volte, in ambito cattolico, anche argomento di discussione, di dibattito, di divisione. Come mai, Monsignor Ferrere?
Sta bene discutere per cercare la verità, sta bene discutere per far meglio le cose, sta bene discutere anche qualche volta con un po' di calore, perché questo significa che le cose ci toccano il cuore, no? Ma sempre rispettando la natura delle cose. E evidentemente si approfondisce nella liturgia, nel suo essere, nella sua natura. Allora uno capisce come tante discussioni ecclesiali, tanti confronti versano sulle cose periferiche, versano sulle cose che possiamo dire sono di libera opinione tante volte, dove entrano le sensibilità, i diversi atteggiamenti spirituali, e la Chiesa ha sempre rispettato nell'unità del mistero celebrato una diversità di forme, ma bisogna che tutti sappiano che dietro la forma che loro prendono come strada per arrivare al Signore, devono trovarsi principalmente con quello, il mistero, il Signore che ci offre la sua vita. Allora penso che si potrà lavorare nel senso di questo simposio sempre che si approfondirà nella verità sia teologica che spirituale e pastorale del mistero della liturgia, e questo ci porterà a rispettare le diverse opzioni legittime, ma a sentirci sempre profondamente uniti in un'unica liturgia cristiana.
E infine, Monsignor Ferrere, Papa Francesco ha detto che la dinamica di lettura del Vangelo, attualizzandolo all'oggi, del Concilio è irreversibile. Questo cosa significa, anche guardando alla liturgia?
Questo vuol dire che i passi che abbiamo fatto per comprendere meglio e partecipare meglio nella liturgia non si devono perdere, non dobbiamo fare passi indietro, anche se c'è questa possibilità e libertà per celebrare con la forma straordinaria, con l'antico missale, ma il grande andamento della Chiesa, che anche quelli che celebrano con quelle forme antiche devono farlo con lo spirito della Sacrosanctum Concilium, cercando sempre quella partecipazione consciente, attiva, fruttuosa nei misteri ai quali prendono parte, non limitandosi semplicemente a trovare un ambiente più gradito per la loro sensibilità e più vicino ai loro atteggiamenti ecclesiali.
Grazie Monsignor Ferrer, buon lavoro.
Grazie a voi.
Ringraziamo perciò Monsignor Juan Miguel Ferrer Grenesch, che è il sottosegretario della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Questa congregazione organizza dunque questo simposio dedicato ai 50 anni della prima Costituzione conciliare, quella dedicata alla Sacra Liturgia, appunto la Sacrosanctum Concilium. Il titolo è Sacrosanctum Concilium, gratitudine e impegno per un grande movimento ecclesiale. E a organizzare questo simposio assieme alla congregazione è la Pontificia Università Lateranense, l'Ateneo che ospiterà queste giornate di studio. Noi ringraziamo molto, perché in linea con noi Sua Eccellenza Monsignor Enrico Del Covolo, che è il rettore magnifico della Lateranense. Eccellenza, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Ecco, cosa significa per il vostro Ateneo ospitare questo dibattito sulla prima proprio Costituzione conciliare?
E per noi è molto importante e non possiamo che gioirne, perché un congresso di tale rilevanza ecclesiale ha avuto proprio come scelta di luogo l'Università del Papa. Questa espressione è stata usata, come ben si sa, da Giovanni Paolo II. È l'Università della Diocesi di Roma, che quindi ha un rapporto tutto speciale con la persona del Papa. È un'istituzione accademica che da 2 secoli e mezzo rimane al servizio delle chiese particolari di ogni continente, del luogo di studio, di ricerca, ma soprattutto di viva esperienza, di ascolto reciproco e di efficace comunione ecclesiale. Proprio in questo contesto si inserisce il congresso internazionale che domani inaugureremo.
Ecco Eccellenza, c'è un dibattito che riguarda la tematica centrale del vostro simposio, e che è quello che ruota attorno agli scopi del rinnovamento liturgico voluto dal Concilio e soprattutto i frutti di questo rinnovamento liturgico. Qual è la sua opinione su questi temi?
Beh, la mia opinione è che il Concilio Vaticano II è stato la più grande grazia per la Chiesa del secolo XX, e questa grazia continua a riverberarsi anche nel cinquantennio che è succeduto, e noto una continuità provvidenziale tra ciò che ha detto il Papa Benedetto XVI nell'esortazione apostolica Sacramentum Caritatis e ciò che ribadisce il Papa Francesco, per esempio, nell'intervista al padre Spadaro della Civiltà Cattolica. Rispettivamente, in Sacramentum Caritatis il Papa Benedetto ricordava come i vescovi radunati nell'undicesima Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo avessero constatato e ribadito il benefico influsso che la riforma liturgica attuata a partire dal Concilio Ecumenico Vaticano II ha avuto per la vita della Chiesa. E da parte sua Papa Francesco dice: il Vaticano II è stato una rilettura del Vangelo alla luce della cultura contemporanea, ha prodotto un movimento di rinnovamento che semplicemente viene dallo stesso Vangelo, i frutti sono enormi, basta ricordare appunto la liturgia. Il lavoro della riforma liturgica è stato un servizio al popolo come rilettura del Vangelo a partire da una situazione storica concreta.
Ecco, Monsignor Del Covolo, parliamo di uno dei frutti più forti del Concilio, che riguarda proprio il ruolo dei laici nella Chiesa. Questo documento parlava anche della partecipazione attiva che tutti devono avere alla liturgia, compresa quella dei laici. Ecco, secondo lei quanto ancora c'è da fare su questo aspetto?
Ecco, proprio il concetto di actuosa participatio è stato uno dei temi su cui si è riflettuto molto in questi 50 anni. E addirittura e mi risulta che sono state fatte delle tesi di dottorato importanti su questo argomento. E quindi questo significa che si è camminato, non si è rimasti fermi. E certamente io credo che si tratti di un ambito nel quale si può camminare ancora, cioè si può facilitare ulteriormente questa attuosa partecipazione dei laici. Forse anche questo sarà uno degli argomenti sui quali torneremo a riflettere nel simposio che domani inaugureremo.
Ecco, proprio nella Sacramentum Caritatis, che lei ricordava, che ricordiamo risale al 2007, Benedetto XVI diceva la liturgia è il luogo proprio della comunione ecclesiale. Questo spiega anche il sottotitolo del vostro simposio.
Certo, il sottotitolo del nostro simposio rimanda appunto a questa comunione ecclesiale. La prima parte del sottotitolo riguardava invece la gratitudine, la riconoscenza. Qui la seconda parte, impegno per un grande movimento di comunione ecclesiale. Qui, da parte mia, io credo che siano di intensa attualità le parole di Romano Guardini, quando scriveva: la liturgia non dice io, bensì noi. La liturgia non è opera del singolo, bensì della totalità dei fedeli. Del resto, io che ho studiato un poco i padri della Chiesa, ho trovato la medesima cosa già nel terzo secolo, metà del terzo secolo, in San Cipriano. San Cipriano diceva che l'orazione del Signore è data al plurale, affinché colui che prega non preghi unicamente per sé. Il cristiano non dice Padre mio, ma Padre nostro fin nel segreto della camera chiusa. Preghiamo dunque, concludeva, fratelli amatissimi, come Dio il Maestro ci ha insegnato. Cioè è un intreccio profondo di comunione tra la preghiera personale e la preghiera liturgica comunitaria.
Ecco, poco fa ricordavamo però con Monsignor Ferrer Grenesch come la liturgia, lei lo sa meglio di noi, è stata anche in passato però occasione di dibattito, addirittura di divisione all'interno del mondo cattolico. Perché, secondo lei?
E purtroppo sì, devo riconoscerlo, è sotto gli occhi di tutti, cioè proprio la liturgia che dovrebbe essere il luogo massimo della comunione a volte diventa occasione o pretesto di divisioni oppure di rivendicazioni non sempre, a dire il vero, del tutto comprensibili. Cioè c'è chi tenta di alzare un po' troppo la sua voce, far prevalere il suo punto di vista, c'è chi desidera che le idee di uno prevalgano su quelle degli altri. Quanto a giudicare sulle intenzioni, questo è soltanto il Signore che può giudicarlo, ma certamente possiamo dire che un atteggiamento simile crea divisione, discordia, precisamente nell'ambito di quello che dovrebbe essere il luogo della massima comunione. Credo che in questo senso sarà importante anche il confronto aperto di questo simposio che ci sta davanti, sapersi ascoltare con pazienza e con rispetto e cercando di non giungere con idee prevenute, no, ma confrontandoci alla luce della verità e delle competenze.
Anche perché ricordiamo che una delle affermazioni centrali della Sacrosantum Concilio è proprio che la liturgia è la fonte e il culmine della vita della Chiesa. Questo va messo al centro anche dello sforzo di evangelizzazione che la Chiesa sta facendo in questo momento storico.
Certamente, in modo particolare questa espressione fons et culmen va riferito alla celebrazione dell'Eucaristia ed è anche lì, appunto, nel modo di celebrare l'Eucaristia che a volte si creano alcune divisioni, alcuni punti di contrasto, ma di questo ha già parlato molto bene Monsignor Ferrer prima di me, quindi non vorrei tornarci sopra.
Ecco, chiudiamo con una citazione dall'Evangelii Gaudium. Papa Francesco scrive: la contemplazione che lascia fuori gli altri è un inganno. E qui torniamo proprio sul tema del grande movimento di comunione ecclesiale che deve essere sempre al centro di questo rinnovamento liturgico.
Certo, perché la lode e l'intercessione sono proprio i due elementi costitutivi della liturgia, e in modo particolare il Papa nel numero 281 dell'esortazione Evangelii Gaudium parla dell'intercessione nella sua valenza missionaria. Scrive: osserviamo per un momento l'interiorità di un grande evangelizzatore come San Paolo, per cogliere come era la sua preghiera. Tale preghiera era ricolma di persone. Sempre quando prego per tutti voi lo faccio con gioia, perché vi porto nel cuore.
Grazie davvero, eccellenza. Allora, buon lavoro a tutto il vostro Ateneo che ospita domani questo importante convegno. Sacrosanto un concilio, un gratitudine e impegno per un grande movimento di comunione ecclesiale. Monsignor Del Covolo, buon lavoro e grazie.
Grazie mille, arrivederci, a presto. Saluti.
Grazie al Rettore Magnifico della Pontificia Università Lateranense, che è stato nostro ospite. Noi chiudiamo questa puntata di Al di là della notizia, cronache e commenti, che abbiamo dedicato proprio al simposio sulla Sacrosantum Concilium che si svolge questa settimana. Vi ricordo che questo simposio sarà caratterizzato anche da momenti di preghiera, liturgia delle ore, adorazione coristica e eucaristia, e sono previsti anche un concerto, Voci dell'Oriente Cristiano, il martedì, e la mostra L'arte liturgica nella sagrestia papale dopo il Vaticano II, che sarà inaugurata prima della sessione pomeridiana di mercoledì. È tutto, ancora buon ascolto da Fabio Colagrande.